uno sguardo storico al processo di beatificazione e canonizzazione di padre Massimiliano Maria Kolbe. Articolo di padre Paolo Maria Siano, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice. Terza parte. Il nazismo, nemico degli ebrei e del cristianesimo. Il nazionalsocialismo hitleriano era avverso non solo agli ebrei per motivi ideologici e razziali, ma anche al cristianesimo. Le radici ideologiche del nazismo sono ben illustrate da Papa Pio XI nell'enciclica Mit Brennender Sorge del 14 marzo 1937, Domenica di Passione. Nel 1933 la Santa Sede realizza un concordato col nuovo governo tedesco hitleriano allo scopo di aver salvaguardata la propria libertà di azione. Ma i nazisti violano sistematicamente gli accordi. Il ministero sacerdotale e l'insegnamento cattolico sono ostacolati. Molte comunità religiose sono costrette a chiudere. Allora il Papa denuncia apertamente le violazioni al concordato compiute dal governo hitleriano. Pio XI mette in luce i principi del nazismo: panteismo materialistico e germanesimo precristiano, razzismo e statalismo idolatrico. Papa Ratti rileva che in Germania, mediante intimidazioni e promesse di vantaggi materiali, c'è il tentativo, ovviamente nazista, di staccare i fedeli dalla Chiesa cattolica, col pretesto di avere un loro segno di inequivocabile fedeltà al regime presente, quello nazista. Addirittura si cerca di allettare i cattolici mediante il fantasma di una Chiesa tedesca nazionale. Il Sommo Pontefice denuncia anche l'ambiguità della propaganda nazista che si serve di concetti cristiani, rivelazione, fede, immortalità, svuotandoli però del loro genuino significato. Per cui, nel senso nazista, la rivelazione è la manifestazione del popolo tedesco nella storia. La fede è la fiducia gioiosa sul futuro del popolo. L'immortalità è la credenza nella sopravvivenza collettiva del popolo nella storia. Il Papa, rivolgendosi anche ai giovani tedeschi, afferma che in Germania tipografia e radio propagano idee avverse alla fede e alla Chiesa e, nonostante il concordato, le associazioni religiose sono state vituperate e accusate di antipatriottismo. Dalla lettura della Mit Brennender Sorge è chiara l'azione nazista di estromettere del tutto la Chiesa cattolica dalla vita pubblica e sociale in Germania. Tale era anche lo scopo del totalitarismo comunista, sia in Russia che in Spagna. Un po' più moderato si mostrò il fascismo italiano nei confronti della Chiesa. Nell'atto di fede delle SS, documento trovato sul terreno del campo di Auschwitz nel 1945, si riscontra il disprezzo verso l'ebreo e anche verso i cristiani e verso il culto mariano. Vi si legge che i libri di preghiere sono solo per donne. La SS crede in Dio ma non nei suoi rappresentanti. La SS crede nel Führer, Hitler, nella patria. Quando la SS dovrà morire, non sarà certo con le parole «Maria prega per noi». A tale riguardo, l'atto di fede SS conclude reclamando libertà di vivere e di morire, senza preghiere. Come liberi viviamo, liberi vogliamo andarcene. Lo studioso René Alliot ha sottolineato che i veri nazisti, in particolare le SS, attraverso canti, simboli, prassi e credenze, manifestavano una sorta di culto della morte. Il colore nero delle SS rappresenta la morte. Simbolo importante delle SS è il teschio umano, simbolo della morte di sé e della morte del nemico. La SS non teme di entrare nella morte. La morte diviene per i nazisti convinti l'elemento necessario esistenziale, onnipotente e perfetto della realtà. Al culto della morte era legato il culto del sangue, sia il culto del sangue ariano, tutelare la razza ariana mediante liberi accoppiamenti tra fanciulle tedesche e uomini delle SS, e sia l'ansia di spargere il proprio sangue e quello del nemico. René Alliot, nel suo Le origini occulte del nazismo, afferma che l'omosessualità era diffusa in seno ai circoli dirigenti del Partito Nazionalsocialista e non era affatto limitata, come lasciò supporre Hitler nel 1934, ai vicini di Röhm o alle sezioni d'assalto. Per comprendere meglio il cuore luciferino, diabolico, della spiritualità e mistica delle SS naziste, e così comprendere meglio le ragioni della malvagità di SS e Gestapo, occorre soffermarsi sul libro La corte di Lucifero, pubblicato nel 1937 dal giovane sottufficiale delle SS naziste Otto Rahn. Il 18 maggio 1939, su un giornale tedesco, il generale delle SS, Karl Wolff, dava notizia della morte del giovane colonnello o tenente colonnello delle SS Otto Rahn, di soli 35 anni, deceduto nel marzo di quell'anno 1939 a causa di una tempesta di neve in montagna. Wolff definiva Rahn autore di eccellenti lavori storici e scientifici. Dal 1929 al 1931, Otto Rahn visita Francia e Svizzera per approfondire l'eresia catara. Si dedica ai rapporti veri o presunti tra i trovatori catari medievali e i templari del Graal. Su tale tema, Rahn è affascinato da un libro dell'occultista Josephine Peladan. Nel 1933 Rahn pubblica un libro, La crociata del Graal. Nel marzo 1936 entra nelle SS naziste. Il 30 gennaio 1937 è sergente. L'11 settembre 1938 è tenente colonnello. Il 17 marzo 1939, poco tempo prima della morte, Rahn è dimesso dalle SS. È davvero una carriera rapida quella di Rahn. Nelle SS egli è subito ammesso in una delle sezioni più importanti, dedita allo studio di cose occulte e delle origini della razza ariana. Nel 1937 la SS Otto Rahn pubblica la sua opera più importante, nonché l'ultima, che avrà più successo della prima. Si tratta appunto di La corte di Lucifero. Il capo supremo delle SS apprezza talmente questo libro, La corte di Lucifero, che acquista personalmente 100 copie e ne fa rilegare in pelle molte altre presso l'editore. Una di quelle copie di lusso fu regalata ad Adolf Hitler. Il giornale delle SS, il 7 maggio 1937, pubblicò una recensione molto favorevole del libro La corte di Lucifero. E addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre c'era penuria di carta, il capo supremo delle SS fece stampare altre 10.000 copie di questo libro. Si tratta perciò di un'opera importante per i vertici delle SS. La corte di Lucifero, questo libro, è un diario di viaggio attraverso l'Europa. Interessante e originale è il punto di vista della SS Otto Rann, che riassumo così. Tutti gli eretici formano la corte di Lucifero. Lucifero non è il diavolo, come insegna la Chiesa, bensì è il vero portatore di sapienza divina. Il maligno avrebbe invece la sua sede a Roma. Secondo Rann, il Papa è il diavolo. Rann accusa il cristianesimo, il cattolicesimo e la Chiesa cattolica di aver falsificato la storia e di aver perseguitato ingiustamente i catari, innocenti depositari della vera sapienza, il Graal. Circa la morte di Rann, avvenuta il 13 marzo 1939, alcuni suoi camerati dicono che si sia suicidato al modo cataro, ubriacato e disteso sulla neve per morire assiderato. Altri dicono che è stato davvero un incidente. Qualcuno osserva che sia stato decapitato da un agente SS, oppure indotto al suicidio dallo stesso capo supremo delle SS. Entriamo ora nel libro di Otto Rann, giovane ufficiale delle SS. È il diario di viaggio nell'Europa. Dalla Germania alla Francia, all'Italia, di nuovo in Germania fino in Finlandia, dal nord al sud e poi di nuovo al nord. È un viaggio iniziatico. Rann cerca il Graal, la sapienza dei catari, ritenuti i custodi del Graal, ossia la pietra caduta dalla corona di Lucifero precipitato dal cielo. Rann parteggia decisamente per gli eretici catari. Egli sa bene che agli occhi degli inquisitori cattolici i catari erano ritenuti adoratori di Lucifero. Quasi spezzando il suo racconto, Rann scrive che l'indomani partirà verso il sud Europa e che egli spera di essere un portatore di luce. A Parigi Rann compra una Bibbia. Legge il passo di Isaia 14:12 in cui è spiegato perché Lucifero è stato precipitato da Yahweh negli inferi. Lucifero voleva essere simile all'Altissimo e porre il suo trono sulla montagna dell'Assemblea a settentrione. Comprendiamo che l'andare o riandare di Rann verso il nord Europa è un po' essere come Lucifero che voleva salire all'estremo nord. Abbeverato a leggende gnostiche e medievali, Rann ritiene che il Graal sia la pietra caduta dalla corona di Lucifero allorché questi fu scacciato dal cielo. Il Graal, la pietra della luce, fu custodito dai puri, ossia i catari, e non dai preti romani e dai crociati che Rann considera crudeli e tiranni. La dama o Madonna cantata dai trovatori catari era la sapienza divina. Nella regione di Tolosa, Rann è invitato da un'anziana contessa esperta di leggende e tradizioni catare e graaliche. Ella rivendica di essere discendente di nobili catari. Ella ritiene che Monsegur, castello cataro, custodiva il Graal. A proposito degli eretici albigesio catari, Rann riporta le seguenti dichiarazioni ricevute da quella contessa. Appartengo al lignaggio della grande Esclarmonda e ne sono fiera. Spesso la vedo in spirito sulla terrazza del torrione di Monsegur, mentre leggo fra le stelle. Gli eretici amavano gli astri perché credevano che dopo morti avrebbero potuto accostarsi agli dèi purificandosi, come per gradi, di stella in stella, e accedere così alla divinizzazione. La mattina essi pregavano rivolti verso il sole nascente e la sera lo seguivano con sguardo fedele fino alla sua scomparsa. La notte volgevano gli occhi verso la luna argentea oppure verso il nord, giacché il nord era per essi una regione sacra. Al contrario, consideravano il sud la residenza di Satana. «Ma Lucifero non è Satana», mi diceva ancora la contessa. «Lucifero significa colui che porta luce e i catari lo chiamavano con un nome differente, Lucibel. Egli non è mai stato il maligno. Coloro che hanno voluto avvilirlo così sono gli ebrei e i papisti. Quanto al Graal, era, voi lo sapete, una pietra caduta dalla sua corona. Se la Chiesa l'ha rivendicata, era per trasformare questo attributo luciferino in simbolo cristiano». Ran ammette che il Cristo dei Catari non era quello di noi cattolici. I primi negavano la umanità del Cristo. Per i Catari la cristologia era ispirata agli astri. Ran è convinto che i Catari credessero nell'esistenza di una corona luciferina della vita eterna e che per essi il Dio d'amore altri non era che Lucifero in persona. Ran sa bene che la stella del mattino si chiama Lucifero e Venere. Ran mostra anche disprezzo verso il fenomeno delle apparizioni mariane a Lourdes. Al riguardo, egli condivide le tesi del positivista Émile Zola. Secondo Ran, la sorte di Lucifero spetta a tutti coloro che si pongono domande, che cercano la verità e che sono eroi. Ora, siccome Lucifero ha voluto protendersi verso Dio e salire al nord, e poiché i Germani amano il nord, allora, secondo Ran, la crociata medievale e papale contro i Catari avrebbe avuto come movente l'estirpazione della razza germanica. Ran accusa la Chiesa di Roma di continua crudeltà e tirannia contro gli uomini e i ricercatori della verità. Più avanti, la SS Ran mostra disprezzo anche per i gesuiti ed esprime la sua fierezza di militare sotto l'insegna di Lucifero e di essere un eretico. Ran sembra conoscere qualcosa dell'ermetismo, allorché parlando delle Alpi altoatesine sembra accennare a una massima ermetistica. Dopo l'Italia e la Svizzera, Ran ritorna in Germania ancora alla ricerca della sapienzialità catara. Ran cerca il Graal, la pietra caduta dalla corona di Lucifero, pietra che Ran definisce alchemicamente pietra filosofale. Ran scrive che la luce brilla nelle tenebre e dall'oscurità scaturisce la luce, concetti che ricordano curiosamente alcune massime massoniche. Ran parla anche di Hel, o Erka, o Olde, dea della morte, la dolce e buona, secondo gli antichi germani. Hel è la grande madre che dà la vita e la morte, anzi, ella è la morte e regna soprattutto nel nord. Hel, la morte, la donna, ha bisogno del sole per portare vita. Il loro connubio avviene nel solstizio d'inverno. Hel è anche l'amore. La SS Otto Ran rimpiange il paganesimo germanico. Egli accusa il cristianesimo di aver spazzato via gli antichi culti germanici naturalisti che ponevano l'uomo in armonia con la natura. Tutta la natura era piena di dei e di spiriti di morti. Ran auspica la rivincita degli dei e di Lucifero. È interessante e doveroso rilevare una qual certa sintonia tra la mistica nazista, specialmente delle SS sopra descritta, e la gnosi luciferina, quella medesima gnosi che costituisce il cuore sapienziale della spiritualità dei maestri massoni e degli alti gradi massonici. In questa sede ci limitiamo a citare un articolo su Lucifero del massone Yannis Valas. Tra l'esplicito e l'implicito, il massone Valas presenta Lucifero, figlio dell'Aurora, come l'angelo luminoso e generoso, che con la sua ribellione, voluta da Dio, si sarebbe sacrificato per permettere all'uomo l'indipendenza, la libertà. Nella bibliografia del suo articolo, Valas cita anche La corte di Lucifero di Otto Ran. Valas illustra brevemente il contenuto del libro di Ran. Lucifero non è Satana, ma è un essere luminoso. Uomini e donne si mettono alla ricerca della luce. Curioso notare che simpatizzanti di Otto Ran si trovano non solo in Germania, ma anche in Francia e in Italia. Circa i rapporti tra massoni e nazisti, è vero che ufficialmente il nazismo ha duramente perseguitato i massoni. Ad esempio, la Gran Loggia simbolica di Germania fu costretta a trasferirsi in Palestina. Il suo gran maestro era un ebreo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la luce massonica sarà riportata solennemente in Germania anche grazie a massoni ebrei. Comunque è interessante notare che il ministro delle finanze del Terzo Reich era massone. Non sappiamo se altri gerarchi nazisti furono contemporaneamente massoni e nazisti. Non sappiamo se segretamente tra i gerarchi nazisti c'erano massoni che continuavano segretamente attività iniziatiche. Non possiamo provarlo, ma nemmeno lo escluderemo del tutto. A questo punto è utile citare il caso italiano. È certo che il regime fascista bandì la massoneria, però massoni furono tra gli alti gerarchi del Partito Nazionale Fascista e del regime fascista. Nel 1922 Vittorio Raul Palermi, 33° grado, sovrano gran commendatore del Supremo Consiglio del 33° grado e ultimo grado della massoneria di rito scozzese antico e accettato di Piazza del Gesù, e allo stesso tempo gran maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia, avrebbe insignito Benito Mussolini, appena all'inizio della sua ascesa politica, del brevetto e della sciarpa rituale ad honorem del 33° grado del rito scozzese antico e accettato, RSAA. Poi lo stesso Palermi negò il fatto. Comunque, durante il fascismo e durante la guerra, è certo che Palermi lavorò proprio a servizio del duce, il quale sapeva benissimo che Palermi era un fiero massone non pentito di essere massone. Sorte peggiore toccò invece al gran maestro del Gran Oriente d'Italia, Domizio Torrigiani, anch'egli 33° grado, che fu condannato all'esilio nell'isola di Ponza, dove morì. Durante il periodo fascista e fino alla fine della guerra, 1945, è certo che in Italia operarono clandestinamente gruppi massonici i quali proseguirono le loro attività rituali. Non c'era buon sangue tra l'obbedienza di Palermi e quella di Torrigiani. I massoni giustinianei accusarono i fratellastri di Piazza del Gesù di essere filofascisti. Conclusione. A conclusione di questo modesto contributo per il 130° anniversario della nascita di San Massimiliano Maria Kolbe, desidero citare le seguenti parole di Papa Giovanni Paolo II, pronunziate nell'omelia per la canonizzazione del martire di Auschwitz. Come sempre, quando proclama la santità dei suoi figli e delle sue figlie, così anche in questo caso, la Chiesa cerca di agire con tutta la precisione e la responsabilità dovute, penetrando in tutti gli aspetti della vita e della morte del servo di Dio. E perciò, nel giudicare la causa del beato Massimiliano Kolbe, si dovettero, già dopo la beatificazione, prendere in considerazione molteplici voci del popolo di Dio e soprattutto dei nostri fratelli nell'Episcopato, sia della Polonia come pure della Germania, che chiedevano di proclamare Massimiliano Kolbe santo come martire. Di fronte all'eloquenza della vita e della morte del beato Massimiliano, non si può non riconoscere ciò che pare costituisca il principale ed essenziale contenuto del segno dato da Dio alla Chiesa e al mondo nella sua morte. Non costituisce questa morte affrontata spontaneamente per amore all'uomo un particolare compimento delle parole di Cristo? Non rende essa Massimiliano particolarmente simile a Cristo, modello di tutti i martiri, che dà la propria vita sulla croce per i fratelli? E perciò, in virtù della mia apostolica autorità, ho decretato che Massimiliano Maria Kolbe, il quale in seguito alla beatificazione era venerato come confessore, venga d'ora in poi venerato anche come martire. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Amen. Avete ascoltato? Uno sguardo storico al processo di beatificazione e canonizzazione di Padre Massimiliano Maria Kolbe, Ordine Frati Minori Conventuali, 1894-1941, di Padre Paolo Maria Siano, articolo pubblicato in Miscellanea Kolbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Kolbiana, terza e ultima parte.